Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Ma che fenicottero gonfiabile da Tigotà! Scusate, ma il 9-10 giugno c'è la festa di Radio Popolare. 9-10-11 giugno, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, ormai ci siamo. Buongiorno da Prisma. Anche questa settimana qui in trasmissione vi racconteremo alcuni incontri, alcuni appuntamenti della festa. Buongiorno da Lorenza Ghidini, Massimo Alberti come sempre in redazione. E apriamo dunque la settimana che ci porta alla festa di Radio Pop. Potete comprare anche in anticipo i biglietti sul sito radiopopolare.it. E potete sul sito anche votare per il nostro referendum sul futuro dello stadio di San Siro. Ne parleremo a fine puntata, ma intanto radiopopolare.it, se volete, dite la vostra. Noi tra pochissimo ci colleghiamo con Kiev, perché i russi dicono che è partita la famosa controffensiva ucraina. Per ora le autorità di Kiev mi pare non abbiano ancora dichiarato nulla, ma sentiremo tra poco con Sabato Angeri. E poi subito dopo vi presenteremo la nuova presidente di Amnesty International Italia. È una milanese, si chiama Alba Bonetti, era già stata vicepresidente, ma ci racconterà quali sono, insomma, le linee guida per la sua presidenza, le, diciamo, attenzioni, le questioni da tenere sotto controllo maggiormente in questa fase, in questo momento, a partire sicuramente dal tema della guerra in Ucraina. Torneremo a parlare della comunità Shalom, comunità di recupero per tossicodipendenti e non solo, nel Bresciano, una comunità che è stata oggetto di una bella inchiesta di Fanpage e che si è rivelata essere una sorta di lager con punizioni, vessazioni, botte e cose di questo genere. Saranno con noi due ex ospiti che ci racconteranno la loro esperienza. E poi, come dicevo, sul finale della puntata alcuni, come possiamo dire, highlights della festa, più tardi, dopo le 9:30. Dunque Mosca stamattina, 2 ore fa, ha fatto sapere di aver respinto un'offensiva su larga scala nella zona di Donetsk. Quindi una di quelle che ovviamente le autorità ucraine vogliono riprendersi prima di qualsiasi trattativa di pace. E però le autorità di Mosca dicono di aver respinto questa offensiva appunto nella zona di Donetsk, dicono che hanno inflitto molte perdite agli ucraini. Noi ci colleghiamo con Kiev col nostro collaboratore Sabato Angeri. Ciao Sabato, eccoci.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Dacci qualche dettaglio, ecco, quello ovviamente fonte russa.
Sì, secondo il Cremlino la 23esima e la 31esima brigata meccanizzata di Kiev alle prime ore di oggi avrebbe avanzato verso la parte meridionale del Donetsk, quindi, come più volte avevamo detto, verso la zona del porto di Mariupol per tentare di tagliare fuori i rifornimenti via Mar d'Azov alla parte settentrionale del Donetsk. I russi riportano di dure battaglie che gli ucraini avrebbero condotto in forze, però di una difesa strenua che ha portato all'uccisione, secondo sempre fonti di Mosca, di 250 soldati ucraini, 16 carri armati e 21 mezzi corazzati. Questo era una notizia più o meno delle 6:30 di stamane ora italiana, ma un'ora dopo è arrivato un aggiornamento sempre da canali russi che diceva che nella zona di Veliko Novoselsky, più o meno nella stessa area di cui parlavo prima, in realtà l'offensiva è ancora in atto, ci sono ancora combattimenti e sono impegnati due battaglioni con più di 30 mezzi corazzati e artiglieria al seguito. Ora, in questo secondo caso le fonti di Mosca annunciano di aver usato anche l'aviazione per fermare gli ucraini. Ora, ovviamente, come dicevi tu in apertura, non abbiamo conferme ucraine e non abbiamo modo al momento di verificare queste informazioni tramite indagini indipendenti, perché ovviamente su quella linea del fronte al momento non si trovano giornalisti, tranne quelli embedded con l'esercito russo, che comunque non sono in questo momento in prima linea. Possiamo riportare che la dinamica ricostruita dalle fonti russe ha senso, non è fuori dalle logiche della guerra né fuori da quello che gli analisti si aspettavano tra le varie ipotesi di avanzata ucraina. Sul numero dei morti ovviamente non possiamo esprimerci, ma generalmente sia da una parte che dall'altra questi numeri sono gonfiati, possiamo dirlo abbastanza tranquillamente, l'abbiamo visto fin dall'inizio della guerra.
Sì, ma invece sabato, scusami, da fonti ucraine non mi pare sia stata dichiarata la partenza della controffensiva e forse non dobbiamo neanche aspettarcelo ufficialmente?
Sì, la seconda che hai detto. E non dovremmo aspettarcelo, perché ovviamente in un'azione di controffensiva la sorpresa è tutto. Quindi nonostante gli avvisi costanti delle ultime due settimane, noi tutti qui sul campo ci aspettiamo di trovarci di fronte al fatto compiuto, perché annunciarla vorrebbe dire mettere in allerta il nemico, cosa che Kiev non può permetterci.
Certo, ma eventualmente anche dire ecco è partita la controffensiva una volta che sul campo l'esercito si è mosso. Per il momento non è successo neanche quello rispetto a quello che è successo stamattina.
No, però questo rientra più o meno nello stesso discorso, perché dire è partita la controffensiva mentre l'esercito si è mosso e però l'operazione non sta andando bene, già, potrebbe essere controproducente per il morale delle truppe. Laddove invece dirlo con l'esercito in movimento, ma dove una battaglia sembra volgere per il meglio, dove lo sfondamento è quasi completato, a quel punto sì, avrebbe un senso diverso.
Va bene, grazie Sabato. Allora buon lavoro e a risentirci presto.
Grazie a voi, a più tardi, buona
Sabato
giornata.
Sabato Angeri, in diretta da Kiev, ciao. Il rispetto del diritto, dei diritti nel contesto di una guerra è sicuramente una sfida tra le più complicate, e la raccoglie Amnesty International. Vi presento questa mattina qui, prima intervista che rilascia dopo la sua elezione, la nuova presidente di Amnesty Italia, Alba Bonetti. Buongiorno e benvenuta.
Grazie mille per l'invito, Lorenza. Buongiorno a tutte e a tutti.
E congratulazioni intanto. Alba, ci diamo del tu perché sappiamo che sei un'affezionata ascoltatrice di Radio Popolare. Siamo contenti, insomma, di questa bella notizia che ti riguarda, anche se tu già sei stata vicepresidente, ma insomma poche donne sono state presidente prima di te, no? Ad Amnesty.
Sì. Amnesty è stata fondata nel 1961 ed è in Italia da quasi 50 anni. Però in questi 50 anni di storia, fino a ieri, c'erano state solo 3 presidenti donne e io sono orgogliosa di essere la quarta, molto orgogliosa.
Senti, forse non possiamo stamattina che partire, visto quello di cui abbiamo parlato adesso in diretta con Kiev, dalla guerra. Si è parlato a più riprese, forse nella prima clamorosa circostanza, la strage di Bucha, di crimini di guerra in Ucraina e di come poter in qualche modo tenere monitorata la situazione. Qual è il lavoro che sta facendo Amnesty e qual è la prospettiva, visto che purtroppo la guerra non sembra destinata a finire presto?
Sì, noi monitoriamo la situazione raccogliendo e verificando le denunce che ci arrivano direttamente dalle persone, perché in tutto il mondo le persone conoscono il lavoro di Amnesty e si rivolgono a noi nei momenti più terribili in queste crisi, in queste guerre. Come sempre, a pagare le conseguenze sono le persone più fragili e le più esposte. Noi abbiamo documentato l'escalation di queste violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, che includono l'uccisione e il ferimento dei civili a causa di attacchi indiscriminati in aree e in infrastrutture civili come ospedali e scuole, l'uso di armi esplosive che hanno effetti ad ampio raggio, armi vietate come le bombe a grappolo. Poi noi che cosa facciamo? Lavoriamo sul livello internazionale segnalando queste violazioni nelle sedi opportune, cioè all'ONU, e poi noi siamo primariamente un movimento popolare. Noi chiediamo alle persone di trasformare l'indignazione personale che sperimentano sentendo queste notizie e altre terribili, trasformare l'indignazione individuale in azione collettiva. E questa è la nostra forza.
Ecco, io so che tu ci tenevi, con l'occasione di questa tua prima intervista, anche a lanciare un appello qui su Milano, Lombardia, quello che è il nostro principale bacino di ascolto, proprio a questo proposito, no? Dell'impegno di ciascuno e ciascuna.
Diciamo che sono tante le cause, non sto a dilungarmi adesso, ma c'è un arretramento delle persone rispetto all'impegno sociale, un ripiegamento un po' individualistico, e invece c'è bisogno più che mai in questi momenti di far sentire la nostra voce, e noi abbiamo tutta una gradazione di attività che è possibile fare. Per esempio, vi ho parlato dell'Ucraina, si può firmare un appello al ministro della difesa russo facendo presente che non mi sta bene che loro violino le regole del diritto internazionale. È una goccia nel mare, sì, è una goccia nel mare, però si possono spostare anche delle onde molto grosse, e in questi 60 anni di storia l'abbiamo fatto. Quindi si può firmare i nostri appelli su amnesty.it. Si può partecipare ai campi di formazione estivi, si può entrare in un gruppo di lavoro che monitora il discorso d'odio online, si può entrare in un gruppo territoriale, si può lavorare su tematiche regionali o specifiche, i minori, i diritti economici, sociali e culturali, si possono fare tantissime cose a seconda del proprio tempo, della propria inclinazione, della propria curiosità.
Senti, Alba.
Io penso che, volevo solo dire che in questo momento chi ha a cuore questi valori sperimenta una grande solitudine, e stare in Amnesty è un modo per contrastare questa solitudine, perché si entra a far parte di una comunità che condivide questi valori.
Tu, come presidente italiana neoeletta, che mandato ti sei data per quello che riguarda la situazione nel nostro paese?
Sì, nel nostro paese non siamo messi bene, perché c'è un progressivo arretramento sui diritti umani, a partire dalla tortura che così faticosamente abbiamo introdotto nel nostro codice penale. Ci sono voluti 28 anni da quando ci siamo impegnati davanti alla comunità internazionale a inserire il reato di tortura nel nostro codice penale, ci siamo riusciti nel 2017, e adesso ci sono dei politici che dicono che bisognerebbe toglierlo questo reato di tortura, con delle motivazioni raccapriccianti, tipo che sennò le forze di polizia non possono fare il loro lavoro, e sono in corso dei processi clamorosi. Ne cito solo uno, quello per i pestaggi avvenuti nel 2020 nel carcere di Capo a Vetere. Decine di agenti sono stati rinviati a giudizio proprio con l'accusa di aver commesso tortura sui detenuti. C'è un uso eccessivo della forza sui manifestanti, una propensione a reprimere il dissenso. Non abbiamo un'azione ancora efficace per contrastare i femminicidi. La triste statistica di averne due a settimana non è sufficiente a smuovere la politica sul versante della prevenzione, che è aumentare il numero delle case rifugio e promuovere un'azione culturale a sostegno della vera parità tra uomo e donna, perché poi è da lì che nasce l'idea che un uomo possa essere proprietario del corpo di una donna, no? Nel tema, sempre per restare riguardo ai diritti delle donne, in molte regioni del nostro paese il 100% del personale sanitario è obiettore di coscienza e quindi non è possibile abortire. Questo genera una discriminazione nell'accesso alla salute, nella fruizione dei servizi sanitari, perché le donne che hanno mezzi possono spostarsi in un'altra regione e le donne in condizioni più disagiate rischiano di ricorrere a delle pratiche che sappiamo essere molto pericolose, per dirne una. Certo. Poi ovviamente un grandissimo tema è quello dei rifugiati e dei migranti, anche su questo ci sono delle disparità di trattamento. L'anno scorso, a fronte della crisi in Ucraina, sono state accelerate e sveltite le procedure per accogliere 160.000 ucraini, azione lodevole. Però peccato che ne siano arrivate 105.000 dal mare, che non hanno ricevuto la stessa accoglienza, tra questi 12.000 minori. Anzi, si è proseguito in una modalità, in un approccio che va avanti da anni, che è quello di criminalizzare la solidarietà. La luce si accende non sugli stati che violano le regole del diritto internazionale in materia di asilo, di diritto d'asilo e di accoglienza di persone che fuggono da situazioni estreme, ma si punta il riflettore, si colpevolizza chi quelle persone cerca di salvare. Per esempio anche prolungando i processi delle ONG, tipo l'ONG Juventa, perché più è lungo il processo, più sta ferma la nave, meno gente si salva.
Certo. Notizie, e soprattutto non abbiamo fresche di testimoni. Stamattina di navi sequestrate per via di salvataggi, sì, plurimi, come si chiamano adesso, e che sono stati dichiarati vietati. Esatto, vietati. Alba Bonetti, grazie. Ecco, questo quadro del stato dei diritti umani nel nostro paese, molto interessante, insomma, come focus della tua presidenza di Amnesty International Italia. Congratulazioni ancora e a risentirci presto, dunque.
Volentieri, grazie, buona giornata.
Arrivederci. Ciao. Alba Bonetti.
Ciao, ciao.
Pubblicità come sempre a quest'ora e poi torniamo in diretta con la seconda parte di Prisma. A tra poco. Parlato un mese e mezzo fa più o meno della comunità Shalom di Palazzolo sull'Oglio, provincia di Brescia, una comunità di recupero per tossicodipendenti, ma non solo, che si è trasformata in un inferno, una quotidianità fatta di botte, punizioni, psicofarmaci per tenere buoni gli ospiti, senza contare gli insulti continui e le violenze psicologiche. Questo è quello che è emerso appunto poco meno di 2 mesi fa da una bella inchiesta di Fanpage, che con il suo gruppo Baxter, che sarebbe il team specializzato nel giornalismo d'inchiesta, ha raccontato appunto Shalom, seguendo la pista di una segnalazione fatta da un ex ospite e riuscendo a infiltrare una sua giornalista. Altre puntate su Fanpage e anche sulla 7 sono state prodotte, sono andate in onda, e noi volentieri riprendiamo per parlare ancora di cosa succedeva a Shalom, insieme anche a 2 persone che sono state ospiti di quella comunità. Giuseppe Boschini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ed Enrica Bonaretti, ciao Enrica.
Buongiorno, buongiorno.
E c'è con noi anche Paolo Negri, educatore, ex ospite di San Patrignano, che più di una volta ci ha accompagnato in questo tipo di servizi, discorsi, ragionamenti, in base appunto a un'esperienza purtroppo fatta sulla sua pelle, ma soprattutto poi dopo maturata come educatore, diciamo, in una seconda fase della sua vita. Ben trovato Paolo.
Ciao, grazie.
Ecco, noi la prima volta che abbiamo parlato di Shalom raccontavamo che la fondatrice, la direttrice di questa comunità era Suor Rosalina Ravasio. Poi nel frattempo, nelle varie puntate di questa inchiesta, è saltato fuori che questa donna abusa del titolo di suora, porta ancora l'abito col velo, ma lei da decenni non è una suora. Com'è andata questa faccenda?
Si deve ancora capire come possa essere andata. Abbiamo sempre tutti pensato che fosse una suora. Si vedono anche dei video di messe officiate dentro la comunità. In una la suora si rivolge al vescovo presente, quella famosa video in cui lei contestava l'imposizione dei vaccini in comunità, insomma tutta una sorta di comizio che la signora Ravasio faceva, e si rivolge a un vescovo che è presente, che la saluta. Quindi qua siamo in una situazione molto strana, dove sono tollerate un sacco di cose che non si capisce, a partire da questo tipo di comunità che ha degli accreditamenti e anche pare che goda anche di autorizzazioni, certificazioni di metodo prodotte dall'Università Pontificia. Poi viene fuori che lì è un posto dove si butta le persone, si bastonano, si puniscono continuamente anche per anni, senza un controllo evidentemente.
Senti Paolo, c'è stato anche, vorrei ricordarlo prima di lasciar parlare Giuseppe ed Enrica, c'è stato anche un processo per fatti accaduti dentro Shalom. Bisogna dire che l'inchiesta di Fanpage si occupa di fatti accaduti successivamente a quelli per cui c'è stato il processo, quindi insomma è ovvio che poi dopo le denunce a questo punto ci sono, vengono rinnovate. Però anche lì, tra le cose strane che succedono attorno a questa comunità, mi viene da dire che il fatto che Rosalina non sia una suora è il minore dei problemi, perché il processo è finito in niente, il primo processo.
Hanno fatto un ottimo lavoro anche qui Fanpage e Baxter, perché c'è l'ultimo loro servizio, va proprio a infilare una serie di dubbi anche su come sia stato fatto questo processo, dove c'è addirittura uno spostamento di magistrati, alcune modifiche in corso. Insomma è una cosa che bisognerebbe andare a rivedere. Qua siamo un po' a una ripetizione. Se parliamo di San Patrignano, anche qui abbiamo una segnalazione di fatti a cui segue un processo che finisce in un nulla, dopodiché una ripetizione continua dei fatti che erano stati, come se questi processi arrivassero ad autorizzare dei metodi in maniera, diciamo così, no, in corsa. Altra cosa che vorrei far notare è che la Shalom sorge nel momento in cui in Italia c'era grande discussione sul processo delle catene Muccioli, cioè alla fine intorno all'87-88, c'è un'Italia che si interroga anche pubblicamente sui media su certi metodi, e nel Bresciano questa signora, che si dice suora, prende proprio ispirazione. Sembra che ci sia stato negli anni Ottanta un processo che ha autorizzato un metodo e qualcun altro da qualche altra parte che ha pensato ok, allora andiamo avanti così.
Allora andiamo avanti con questo sistema. Allora, Giuseppe Boschini, Erika Bonaretti, io se ho ben capito voi non siete stati a Shalom nello stesso periodo, quindi credo vi siate conosciuti poi adesso, quando a poco, grazie a questa inchiesta di Fanpage, bisogna dire che questa testata poi ha avuto una tale quantità di contatti di persone che hanno ritrovato anche un po' il coraggio di raccontare cosa gli è successo. Giuseppe, tu, ci diamo del tu insomma, come fuori onda, quando e perché sei entrato in Shalom?
Allora, io sono entrato in Shalom all'età di 14 anni, al 9 gennaio 2009, per problemi di ingestibilità. Più che altro, fumavo anche qualche canna, i miei genitori avevano visto che cominciavo a girare con le persone sbagliate, allora non riuscivano più a tenermi in casa, perché comunque avevo un caratteraccio, e hanno deciso di affidarsi a un posto che magari mi avrebbe aiutato a riprendermi piano piano, insomma.
E tu, Enrica, quando e perché sei entrata in quella comunità?
Allora, i miei genitori mi portarono a Shalom nel 2005, ma io non ero consapevole di andare in una comunità. Avevo 20 anni e lo scopo era quello di proteggermi da un ex compagno molto violento. Rimasi poi 19 mesi fino al 2007.
Quindi entrambi siete entrati per motivi, appunto, questa è ufficialmente una comunità per persone con problemi di dipendenze, ma Giuseppe, tu a soli 14 anni, considerato un ragazzino, come posso dire, difficile, e poi quanto sei rimasto in quella comunità per così rimetterti sui binari come pensavano i tuoi genitori?
Io sono rimasto 5 anni circa, calcolando che sono entrato, ripeto, nel 9 gennaio 2009, sono uscito a metà ottobre del 2013.
E come sei uscito?
Io sono dovuto scappare dopo tantissimi tentativi, pure chiedendo gentilmente di uscire, purché ero già maggiorenne, da minorenne e da maggiorenne, ovviamente da minorenne. Non sono tenuti a farti uscire, ma da maggiorenne si parla di sequestro di persona. Quindi sono dovuto scappare dopo tantissimi tentativi.
Tu invece, Enrica, sei entrata a 20 anni, quindi già maggiorenne, ma com'erano i rapporti fra la tua famiglia,
esatto,
che ha preso questa decisione, e Rosalina Ravasio e il suo, diciamo, clan?
Allora, i rapporti tra di loro non li conosco, per cui non voglio entrare in zone non conosciute. Quello che posso dire è che fin dal primo momento in cui mi hanno portato in questa comunità, io non avevo nessuna intenzione di rimanere, l'ho continuato a dire e l'ho pagata cara. Fin dall'inizio mi hanno trattenuto con la forza, sono stata circondata da 4 persone, prima hanno tentato di convincermi con le buone, poi è arrivata la responsabile e mentre mi tenevano ferma lei mi ha picchiato ripetutamente, tra parentesi sul naso, che mi era stato appena rotto dal quello che era il mio ex compagno. Addirittura, visto che dicevo che ero maggiorenne, che non avevano diritto di trattenermi, hanno inventato che avrebbero messo in atto una procedura di interdizione nei miei confronti. Organizzarono una messa in scena, per cui incontrai anche uno psichiatra, volontario della comunità, e un'avvocatessa, che poi era la parente di un ricoverato. Io sapevo che mentivano, ma non avevo possibilità di difendermi. Avevano portato via il telefonino, poi mi avevano chiuso in isolamento. Sono stata in isolamento per 2 mesi e nei successivi 3 mesi sono stata mandata nella cosiddetta legna, quindi ero obbligata a muovere una carriola piena di ciocchi di legna pesanti, senza scopo né meta, tutto il giorno e per buona parte della notte. Tutto ciò soltanto al fine di convincermi a rimanere lì, a dire che accettavo il percorso. Addirittura mi hanno riempito di psicofarmaci, assumevo 14 dosi di farmaco al giorno, ovviamente ero obbligata a farlo.
Tra l'altro tu adesso sei farmacista, quindi insomma immagino che nel tuo percorso di studi successivo a questa brutta esperienza di Shalom ti sia anche resa conto del pericolo a cui ti hanno esposta, bombardandoti di psicofarmaci.
Assolutamente sì, anche perché non c'era una, non era una terapia farmacologica che avesse un senso, era unicamente utilizzata per rendermi incapace di reagire. Forse è uno schizofrenico grave, si può pensare in caso di pericolosità per se stesso e per gli altri di somministrare una tale quantità di medicine. Io non riuscivo ad articolare le parole, non riuscivo a portare a termine un pensiero, mi addormentavo in piedi. Era un metodo per togliere dignità.
Voglio dire per inciso che abbiamo invitato a Radio Popolare Rosalina Ravasio perché ci sembrava corretto offrirle di dare la sua versione dei fatti, ma ha rifiutato il nostro invito. E quindi insomma vi farete l'idea, ascoltatori e ascoltatrici, ascoltando appunto quello che Giuseppe e Enrica ci stanno raccontando. Giuseppe, tu hai voglia di raccontarci alcuni dei metodi che hai subito sulla tua pelle, oltre a quelli di cui parlava adesso Enrica?
Assolutamente sì, i metodi più utilizzati erano le punizioni, ovviamente, quando uno combinava qualcosa, che il problema è che venivano utilizzati anche per piccole cose, almeno per conto mio erano piccole cose, perché comunque sono stato messo più e più volte, e come tantissimi altri ragazzi e ragazze, in piedi la notte, ne ho fatte addirittura anche tre una volta, forzato a lavorare, da minorenne o da maggiorenne che sia, forzato a lavorare tutta notte e a stare in piedi, semplicemente per il fatto che non volevo restare o per il fatto magari che avevo provato a scappare o se sapevo che qualcun altro voleva scappare. Dopodiché mi hanno portato a mangiare solo pane e stracchino per circa un mese e mangiavo quello, solo quello, pranzo, cena, in più con 10 altri panini sempre forzati, ovviamente, che se non li mangiavi te li facevano mangiare con la forza, di pane e marmellata. Dopodiché c'è stato un periodo in cui praticamente volevo scappare, avevo organizzato la fuga con altre persone. Allora la suora ha ben pensato di togliermi gli occhiali, visto che io senza occhiali non ci vedo da qua a un metro, e mi ha messo pure le ciabatte di pieno inverno, così che io non potessi vedere e non potessi muovermi, insomma, nel modo migliore. E comunque ne ho viste anche tante altre, ma se devo star qua a raccontarle tutte non finirebbe mai. Comunque queste sono quelle comunque più utilizzate, la classica legna che ti metteva tutto il giorno a tagliare la legna giorno e notte. Insomma, poi le botte, come sapete già ormai, che avete già sentito anche con l'inchiesta di Fanpage, ma ne saltavano di botte. Ho visto massacrare gente dalla mattina alla sera, minorenni, maggiorenni, ma gente anche di 60-70 anni, proprio una roba impressionante. Io ho subito molto questa cosa fin da minorenne e senza pietà, perché qua non si parla di uno schiaffo, bisogna parlarsi chiaro, non si parla di uno schiaffo, ma ci andavano proprio pesante. Con me hanno rischiato parecchio una volta nella dispensa, e perché comunque, come dicevo nell'inchiesta di Piazza Pulita, mi è arrivata una ginocchiata proprio in testa. Cioè loro non pensano prima di fare le cose del danno che possono arrecare alle persone. Niente, tutto qua, mi fermo qua.
Paolo Negri, questi racconti ti riportano alla mente, immagino, quello che hai assistito, a cui hai assistito e che hai subito a San Patrignano.
Direi che sembrerà incredibile, ma c'è di peggio. Insomma, io purtroppo ho sentito di questa comunità una decina d'anni fa nel mio lavoro, perché ho avuto a che fare con un ospite che mi faceva questi racconti ed ero veramente sbigottito, per quanto sembra anche più organizzato questo posto di come fosse San Patrignano. E purtroppo si deve forse cominciare a ragionare sul fatto che in Italia queste cose si possono fare, cioè ci sono dei momenti in cui vengono sospesi, dei luoghi dove vengono sospesi tutti i diritti, dove basandosi anche su alcune forme così di paura sociale, come quelle di queste famiglie che trovano che il figlio si sta facendo delle canne pensando di doverlo mettere in mano a qualcuno che lo, tra virgolette, lo corregga, no? e siamo ancora a quei metodi che sono quelli antichi, no? Quelli della correzione, questi metodi ancora strettamente comportamentisti, dove si va a fare una rieducazione così, no, to cure, senza guardare neanche differenze. In questo posto ci sono persone molto giovani con problemi alimentari, chi problemi psichiatrici, chi semplicemente qualche piccolo problema di comportamento, messi insieme a persone molto più gravi, tutti trattati con una metodologia comune che è quasi militare. C'è lunghissimi anni, una prima fase dove si è completamente controllati, poi si diventando anziani si diventa controllori, si basa tutto su questo. A ogni trasgressione, a ogni errore, anche si parla di gente che viene lasciata senza acqua perché non ha bagnato bene i fiori, senza acqua per giorni in piena estate, cioè si arriva a questi sistemi. Allora ci dobbiamo dire, ma quando una persona che ha dei problemi finisce intrappolata in un sistema del genere, si aprono le inchieste, ma come nel caso del processo Shalom si considerano inattendibili circa 50 testimoni che dicono tutti la stessa cosa. Allora vuol dire che ci sono effettivamente delle differenze abissali, cioè si sta parlando di diritti, di garantismo in questo paese, ma signori siamo ancora... ci sono ancora situazioni dove le persone vengono deprivate completamente dei diritti e non c'è nessuna possibilità di farsi sentire, non hanno nessun tipo di possibile appoggio. Ora una persona si trova intrappolata in una comunità del genere, non può più scappare, non può telefonare, vengono manipolate le famiglie e stai prendendo le botte e non lo puoi dire a nessuno, non c'è nessun altro che viene a vedere quello che sta capitando lì dentro. Io come educatore delle dipendenze lo richiedo, io vorrei io per primo essere maggiormente controllato, perché mi rendo conto che a me vengono consentiti anche degli spazi in cui teoricamente potrei essere uno che abusa del proprio mestiere. C'è un rapporto di potere molto molto squilibrato tra chi cura e chi è curato in questi posti.
Dobbiamo augurarci che adesso questa inchiesta e anche il coraggio delle persone come Giuseppe e Enrica, che hanno detto come stavano le cose, possa essere utile, perché la comunità Shalom è in attività e anzi, se andate a vedere sulla loro pagina Facebook, annunciano querele a destra e a manca per tutto quello che viene fuori ormai da un paio di mesi a questa parte sui loro metodi. Giuseppe, tu quando ti sei deciso a raccontare?
Io in realtà volevo farlo da tantissimo tempo, ma mi sarei trovato comunque da solo. E purtroppo non ho avuto la forza di farlo. Mi sono deciso a farlo comunque quando ho visto che qualcosa si stava smuovendo.
Enrica?
Guarda, io avrei voluto parlare dal momento 1 in cui sono riuscita a fuggire dalla comunità, cosa che ho fatto perché mi sono recata in caserma e ho cercato di sporgere querela nei confronti della comunità. I carabinieri però, ed ero tra l'altro scappata con un'amica, quindi eravamo in due, però i carabinieri mi hanno fortemente sconsigliato di agire in quanto non avevamo prove, ed eravamo due ragazze scappate da una comunità, di conseguenza considerate problematiche e inattendibili, che denunciavano una suora senza prove. Il rischio, anzi la certezza, era una controquerela per calunnia e l'obbligo di risarcire poi la signora Ravasio. Ho tentato anche successivamente negli anni di parlare con un monsignore, con un maresciallo, ma non senza prove, insomma non riuscivo ad ottenere nulla. Durante il processo io purtroppo venni a sapere tardi che era stata condotta un'indagine. Io ero fuori Italia, ero in Brasile per un progetto di salute internazionale. E, tra l'altro, molti dei reati erano ormai andati in prescrizione e lasciai a questi altri 36 ragazzi che erano stati ricoverati in un periodo precedente rispetto al processo l'onore, insomma, di portare avanti questa battaglia. Vorrei però, Lorenzo, se me ne dai la possibilità, vorrei aggiungere un paio di punizioni che Giuseppe non ha citato, perché sì, è molto interessante. Allora, innanzitutto sì, c'è questa privazione del sonno, ma c'è anche l'obbligo di non lavarsi. C'è l'obbligo di farsi i propri bisogni addosso. Sono state ragazze che per 4 giorni rimanevano in queste condizioni senza possibilità di lavarsi. Venivano utilizzate come punizione anche le visite mediche, la scuola, gli psicofarmaci. Venivano ad esempio i minorenni obbligati a non frequentare le lezioni private nel caso in cui si fossero comportati male. Se si voleva andare via saltavano tutte le visite mediche programmate. I psicofarmaci erano usati come punizione. Le mamme, le neomamme, venivano punite per un non nulla e veniva tolto il loro bambino e affidato ad altre mamme o alle volontarie della comunità e loro venivano rinchiuse in isolamento. Insomma, si va sul pesante per quanto riguarda le punizioni e questi metodi coercitivi.
Sì. Veramente lascia senza parole quello che state raccontando di una comunità che appunto è ancora aperta e ancora attiva. E, segnalo che nella prima puntata che abbiamo dedicato a questa situazione l'onorevole Marco Furfaro del Partito Democratico ci ha raccontato di avere presentato al Ministro della Salute un'interrogazione parlamentare chiedendo conto dei controlli che andrebbero fatti su questa situazione, ma fino a questo momento mi pare, Paolo, non so se tu hai qualche notizia in più, non mi pare che il ministro abbia dato alcuna risposta. Vero, anche tu non hai evidenze di questo tipo. Allora, noi adesso dobbiamo salutarci perché il tempo a nostra disposizione si è concluso e abbiamo il giornale radio a cui passare la linea, ma insomma ci siamo ripromessi anche appunto con l'aiuto e l'attenzione che Paolo Negri ha dedicato a questa vicenda di non mollare la presa anche noi, quando possibile rilanciare tutti i passaggi successivi di questa brutta storia e sperabilmente di un'inchiesta che a questo punto dovrà essere nuovamente fatta. Paolo Negri, grazie ancora una volta per essere stato con noi. Dimmi.
Grazie, solo se posso aggiungere una cosa, vi ringrazio a mia volta perché Radio Popolare, Avvenire e uno piccolo spirale e Formigli, insomma, sono soltanto voi state parlando di un fatto che di cui si ha notizia da 2 mesi e purtroppo c'è un silenzio mediatico che è preoccupante. Rai, Mediaset, le grandi testate non ne stanno parlando.
Ma sinceramente tutto ci dice, da quello che avete raccontato sia oggi sia l'altra volta, che questa comunità evidentemente gode di protezioni molto in alto. Mi pare proprio che ormai non si possano più avere dubbi su questo. Enrica Bonaretti, Giuseppe Boschini, vi ringrazio di cuore per essere stati con noi e a risentirci presto.
Grazie a voi, grazie mille, grazie.
Ce ne rioccuperemo e magari torneremo anche da Marco Furfaro per sentire dal punto di vista del ministro competente Schillaci se tutto tace davvero o è in programma una risposta all'interrogazione parlamentare. Noi diamo la linea, come dicevamo, al giornale radio, torniamo nell'ultima parte di Prisma e ci occupiamo di qualcosa di molto più allegro e piacevole, e la festa di Radio Popolare. A fine settimana tenetevi liberi, si comincia venerdì sera fino a domenica sera nel parco dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini.
Vivere cose più grandi di te. Per crescere devi vedere le cose lontane. Anche piangere serve, ma non ti spaventare. Tu non ti nascondere, tanto brilli di luce lasciar stare.
Non c'è alcuna speranza di vedere le cose cambiare. Dammi un cuore di ghiaccio, io ti ho sentito dire. Dammi un cuore di pietra per non dover soffrire.
Meg, ex vocalist dei 99 Posse, che suonerà sabato sera alla festa di Radio Popolare. La nostra festa è arrivata finalmente a fine settimana. E se volete scorciare i tempi all'ingresso, potete comprare il biglietto online radiopopolare.it. Questa mattina vi parliamo di un incontro che crediamo, insomma, particolarmente interessante, anche se volete magari venirci con dei figli adolescenti o preadolescenti, insomma, perché ci saranno anche dei ragazzini sul palco di un dibattito dedicato al tema di, come posso dire, far conoscere la Costituzione, anche la nostra educazione civica ai ragazzi, agli studenti. Ci sarà Daniele Aristarco, uno scrittore che con i suoi libri si è dedicato appunto all'educazione civica dei ragazzi. Ci sarà Albertina Soliani, la vicepresidente nazionale dell'AMPI, una professoressa di scuola media di Milano, Lara Pipitone, con appunto i suoi studenti e le sue studentesse. Anna Bredice, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ecco, eccomi. Anna, sei tu la curatrice di questo incontro. Intanto diamo subito l'appuntamento.
Sì, è domenica alle 16, Pedana del Faggio, e quindi per un'ora parleremo di scuola e democrazia, che Gianni Rodari diceva, il binomio, lo chiamava il binomio fantastico, scuola e democrazia. E insomma, tanto si è fatto, ma tanto ancora si deve fare, si deve discutere, se uno pensa a quello che è accaduto solo pochi mesi fa a Firenze, vero Lorenza? Quella, l'aggressione davanti a un liceo e poi quella lettera di una preside che poi portò anche a una grandissima manifestazione a Firenze con tanti studenti da tutta Italia. Quindi ecco, è il motivo per cui ne parleremo domenica con gli ospiti che tu hai citato, ospiti interessanti, importanti, e parleremo appunto di scuola, democrazia e di Costituzione, di quell'articolo, l'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di opinioni politiche, condizioni personali e sociali. E questo porta anche a un altro argomento, Lorenza, quello appunto della scuola del merito, di cui tanto parla questo governo, ma poi bisogna chiedersi se di quale merito si tratta, di quale merito, se è un merito che è utile e veramente toglie le differenze sociali tra gli studenti, che dovrebbero essere tutti uguali, ecco, esatto, davanti a un professore in classe,
come,
vero?
Come prevede la Costituzione. Senti, abbiamo chiesto, sì, a Daniele Aristarco, uno degli ospiti, un contributo per questa nostra trasmissione in cui preannunciamo appunto il vostro appuntamento.
Certo, sì, abbiamo chiesto a lui, che tanto ha parlato, perché lui ha insegnato alle medie e poi si è dedicato alla scrittura con libri molto interessanti, tanti libri, tra cui uno famoso perché è stato letto in tante scuole in Italia, Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi, e quindi magari poi ne parleremo anche durante il dibattito alla nostra festa. E quindi con lui abbiamo parlato, un po' presentato il dibattito di domenica, proprio parlando di Costituzione, di quanto è importante parlarne a scuola. Non è un argomento vecchio, non si deve fare solamente nell'ora di educazione civica, ma deve accompagnare veramente tutte le lezioni e il rapporto poi tra gli insegnanti e gli studenti, e quindi abbiamo parlato con lui di questo.
Allora, adesso lo ascoltiamo, resta però tu in linea, Ann, perché sì, poi prima di salutarci ci racconti anche di un altro dibattito che si occupa questa volta di politica, di cui ti occuperai alla nostra festa. Resta lì. E intanto Daniela Ristarco che ci racconta appunto come attirare l'attenzione dei ragazzini su questi temi.
E, per intercettare il loro interesse, la loro curiosità e anche la loro necessità di confrontarsi con la realtà, ecco, bisogna ascoltarli. Io, ad esempio, un gioco che faccio con loro è quello di proporre di leggere gli articoli assieme e dire: ok, qual è l'articolo nel quale vi sentite, dal quale vi sentite maggiormente protetti? Credo che il punto di partenza sia questo, cioè riconoscere con loro qual è il significato di diritto e a quale responsabilità chiama tutte e tutti. Quindi il passaggio successivo è quello di in qualche modo provare a costruire insieme una comunità che si riconosce in quelle idee e che cerca di preservarle, di rispettarle.
E quali sono di solito le risposte che danno gli studenti a queste domande?
Allora, sicuramente l'articolo 3 è l'articolo che li fa sentire immediatamente coinvolti, perché ha a che fare con il rispetto delle identità. Qualche giorno fa invece ragionavamo sul termine razza, senza discriminazioni di razza. Ecco, razza è evidentemente un termine oggi inaccettabile, che in qualche modo, no, offende anche solo l'ascolto dei giovani, però ci siamo interrogati sul fatto che se è ancora presente quella parola, questo significa che evidentemente era necessario segnare questa differenza, cioè c'è una visione nella Costituzione che secondo me ha fatto la tara su alcuni termini, su un certo tipo di linguaggio, c'è una visione del futuro. Ecco, questa forse è la cosa più potente che arriva alle ragazze e ragazzi, che chi ha scritto quegli articoli, chi ha stabilito le regole generali del gioco, pensava a loro. E quindi in qualche modo, quando si rendono conto che quelle parole li riguardano direttamente, si sentono anche nel diritto poi di dire: ok, però la società è cambiata in questo modo, proviamo a reinterpretarla. E di fatto la società che incontriamo, che si incontra nelle scuole di tutta Italia ormai, è una società, è un gruppo di molto ampio di giovani ragazze e giovani ragazze che hanno già una visione molto diversa da quella degli adulti, che hanno una visione della propria identità che è molto più costruttiva, anche curiosa di se stessa. A me succede molto spesso nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, di incontrare anche scuole della primaria nelle quali ci sono bambine e bambini che parlano di guerra come di qualcosa ormai di quotidiano, con la quale almeno si confrontano da un punto di vista intellettuale. E lì c'è il lavoro appunto degli educatori e degli adulti che di fronte a questa situazione devono interrogarsi sul linguaggio che utilizzano, sulle scelte che fanno e mettersi in cammino con loro, riformulare alcune scelte e soprattutto, ripeto, secondo me mettersi in ascolto non è un atteggiamento morale, perché spesso si dice bisogna ascoltare i giovani. Ascoltare è una cosa complicata, perché intanto mette in discussione il nostro modo di vedere il mondo, di noi adulti, e l'altro vuol dire concedere tempo e creare le condizioni, qualcosa di molto concreto, non è solo una buona disposizione d'animo. E io credo che quando ci mettiamo davvero in ascolto le ragazze e ragazzi diventa un po' più semplice e un po' più chiaro comprendere cosa è giusto e cosa non è giusto fare, perché loro mettono al centro sempre il gioco e il piacere, anche il piacere in un senso proprio profondo del termine.
Ecco, allora così Daniela Ristarco, nella sua lunga esperienza con i ragazzini, vedremo appunto quelli che saranno anche alla nostra festa, che cosa ci racconteranno, no? Di questa Costituzione,
certo,
a cui si sono incuriositi. Anna, però, come dicevo, tu sarai conduttrice anche di un incontro dedicato alla politica che segui tutti i giorni nei palazzi romani.
Sì, infatti, sempre domenica alle 12.30 alla Pedana Orti, questa volta insieme a Luigi Ambrosio, il collega che con me si occupa anche di politica, e parleremo appunto del palazzo, la P maiuscola, il palazzo appunto che inteso così a volte appunto è molto chiuso, una cosa un po' lontana da noi, eppure è la politica con gli ospiti che abbiamo, che adesso diciamo anche a sinistra, e quindi capire un po' dove andrà questa sinistra. E infatti parleremo dell'attualità, e gli ospiti sono Alessandra Maiorino, che è senatrice del Movimento 5 Stelle, Marta Bonafoni, che conosciamo, adesso è nella segreteria del PD, è coordinatrice della segreteria del PD, ha lavorato in radio negli anni passati, e poi Daniela Preziosi, il giornalista del Domani, quindi è una collega che sentiamo molto spesso, e quindi parleremo appunto della uno sguardo sulla politica con chi la fa, nel senso appunto con due donne politiche, poi e della sinistra, poi in particolare forse avremo l'occasione anche di capire un po' di più dove sta andando questo PD.
Grazie Anna Bredice, allora ci vediamo alla festa.
Ci vediamo alla festa domenica per quanto mi riguarda, ma tutti gli ascoltatori da venerdì in poi.
Esatto. Buon viaggio allora, buon
grazie.
Arrivo a Milano. Programma su radiopopolare.it si scorre giorno per giorno, luogo per luogo, perché come sapete, come sa chi è già stato alla festa, il parco è molto grande, ci sono tanti palchi, palchetti, alcuni molto grossi per i concerti, altri più raccolti magari per le presentazioni di libri.
Comunque è anche bello passeggiarci in mezzo.
Davvero, e soprattutto questo è Michelino Crosti, adesso poi avete già capito di cosa si parla. E devo dire, non so tu Miche, ma a dispetto del caldone che tradizionalmente fa in quei giorni, è fantastico perché è talmente ombreggiato quel parco che si
quando
sta benissimo.
C'hai le piante, c'hai anche il fresco senza il condizionatore.
La morale nella giornata dell'ambiente, la giornata ONU della Terra, hai ragione. Allora, Michelino, poi sabato verso l'ora di pranzo, adesso
12 e mezza,
ospiterà, diciamo, farà da padrone di casa di un incontro, un appuntamento alla festa in cui darà i risultati del nostro referendum sul futuro dello stadio di San Siro. Sapete che ormai da 10 giorni, abbiamo iniziato il 25, sul sito si può votare con una serie anche di documenti da leggere, se volete ripassarvi un po' la questione, insomma non è che tutti sono stati tanto lì a studiarsi il progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio, oppure il piano per ristrutturare il Meazza, che pure esiste, anche se fino a questo momento non è stato preso in considerazione, va detto. E noi puntiamo a superare i 5.000 voti e possiamo anche dirvi
non siamo tanto distanti
perché alle 8.30 il nostro uomo dei numeri, cioè Alessandro Diegoli, che ovviamente cura il sito e i social di Radio Popolare e quindi è quello che tiene d'occhio più che quotidianamente i risultati del voto, che avevano votato 3.930 persone.
4.000.
Ecco, 4.000 più o meno, poco meno di 4.000 persone, quindi non siamo lontani dall'obiettivo. Allora, diciamo che noi puntiamo a 5.000 perché ci piacerebbe dar l'idea, così anche un po' bacchettando il comune, che abbiamo coinvolto più persone di quelle che sono state coinvolte nel famoso dibattito pubblico di qualche mese
fa. Su questo non c'è dubbio, perché quelle erano poche centinaia, quelle che poi in realtà... ogni dibattito pubblico c'erano 300 persone in collegamento, e 200 persone in sala,
ecco, quindi dici non ci voleva molto,
non ci voleva molto a superare. Poi erano sempre gli stessi, qui invece sono quasi 4.000, ma sono tutti diversi perché non si può dare il doppio voto.
Beh, ci mancherebbe.
Un marchingegno che lo impedisce.
Un marchingegno architettato dai nostri del sito. E quindi votate e fate votare. Il link si può anche mandare via WhatsApp agli amici, insomma. Partecipate, perché qui l'idea è proprio che la partecipazione.
L'obiettivo è anche quello di dire al comune: scusa, hai fatto un regolamento sui referendum, applicalo. Visto che fino adesso non l'hai fatto, applicalo.
Allora, vi faccio ascoltare un vocale che ci ha mandato un illustre ascoltatore che appunto ha votato per partecipare. Naturalmente non gli abbiamo chiesto di dire come ha votato, perché il voto è segreto e di questi 3.930 voti non vi diremo qual è la tendenza, diciamo, che c'è ovviamente rispetto alle due opzioni: ristrutturare il Meazza oppure costruire il nuovo stadio secondo il progetto presentato dal Milan e dall'Inter insieme. Gianfelice Facchetti, attore, scrittore, regista e insomma affezionato alla questione dello stadio, anche
soprattutto
perché
figlio del mitico,
il suo papà era Giacinto Facchetti, mitico difensore dell'Inter di Herrera, e ha votato anche lui. Sentiamo cosa vi dice Gianfelice Facchetti.
Cari amici e cari amiche di Radio Popolare, io ho partecipato al referendum sullo stadio Meazza di San Siro e invito chi non l'avesse ancora fatto a farlo, perché sicuramente San Siro è un grande luogo di democrazia, un simbolo di democrazia, anche per quello che succede nel rettangolo di gioco da sempre. È uno spazio dove si riescono a realizzare sogni tra calcio, musica e anche tante altre storie che si porta dietro. Quindi certamente è bene che qualsiasi decisione sul futuro dovesse venire presa avvenga con una nostra alzata di mano e con la nostra voce che si faccia sentire. Con rispetto, però, ecco, non tiriamoci indietro. Quindi partecipate, votate, che fa bene a San Siro, fa bene a Milano e fa bene alla democrazia. Ciao!
Ecco, questo è figlio di tanto padre, potremmo dire.
Il senso, ha azzeccato proprio, insomma, ha capito benissimo Gianfelice Facchetti, il senso di questo nostro referendum, che naturalmente adesso un ascoltatore dice capirai che campione 3.900. Vabbè, ho capito, ma sono un po' i numeri, non è che ci aspettavamo che, no, che votassero 100.000 persone.
Dà comunque una tendenza, non è che...
Ma sì, certo, sono gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, ma magari anche qualcuno in più, perché col passaparola, insomma, usciamo anche un po' da quella che è la nostra stretta comunità. Sta di fatto che i risultati di questa nostra consultazione su radiopopolare.it li racconterà poi Michelino sabato alle
12.30, credo che sia uno di quegli spazi che...
La Pedana del Faggio, credo, ma comunque insomma poi dopo lì non solo c'è tutto sul sito, ma poi quando si entra all'ingresso c'è una specie di Tazebao, si chiama, un totem, non so come chiama, insomma un super
dove
cartellone
dove
c'è scritto tutto con le indicazioni per andare a trovare.
E quando verrete, no, a parte che si può votare fino a sabato alle 11, perché poi se alle 12:30 bisogna dare i dati, è chiaro che ci vuole qualche
giusto il tempo di
qualche minuto per fare delle riflessioni. E poi noi, quando arrivate lì, vi dirà: hai votato?
Esatto, quindi all'ingresso subito fuori lo smartphone,
portate il telefonino
e votare. Beh, ormai chi gira più senza, diciamoci la verità. Va bene Michelino, grazie. Noi qui a Prisma battiamo il ferro finché è caldo questa settimana, quindi ci rivediamo di sicuro. Io saluto gli... sì si può votare ancora, chiede un ascoltatore, radiopopolare.it, e poi c'è un link per votare. Naturalmente si può votare solo una volta, e segnalo anche, visto che qualcuno ci ha chiesto cos'è che potrebbe essere andato storto, che non riesco a votare, e che proprio per evitare i voti multipli il sistema vi riconosce come uno che ha già votato se siete per caso collegati allo stesso wifi di un'altra persona che ha già votato. Se per esempio in famiglia, in casa, due persone che abitano insieme votano con i telefonini agganciati allo stesso wifi questo non è possibile. Allora il trucco è semplicemente sganciarsi dal wifi, utilizzare i propri dati e votare in modo che così ciascuno sia, non so come dirlo, mi sto impapinando in una questione tecnica, ma spero che si sia capito come votare. Ok, noi con Prisma ci risentiamo domani intorno alle 8.35 per riparlare della festa, ma non solo, di tante altre cose come facciamo qui, dalla politica estera, la cronaca, la politica interna e tanto altro. Grazie davvero per l'ascolto da Lorenza Ghidini e anche da Massimo Alberti. A domani, buona giornata.